Benvenuti a un nuovo episodio di True Crime Diaries. Io sono Giacomo Brunoro, con me come sempre Jacopo Pezzan. Jacopo, oggi affrontiamo un caso che forse non è propriamente solo true crime, perché vogliamo parlare del rapimento Moro. L'anniversario del resto incombe, 16 marzo 1978, cioè la strage in Via Fani, il rapimento dell'onorevole Moro, che poi verrà ritrovato ucciso 2 mesi dopo. E siamo quindi a un anniversario che, fammi fare un po' di conti, 78-2024, quanti 44, anni sono? 46 anni, quindi ci avviciniamo ai 50 anni da quello che è stato un momento spartiacque per la storia italiana, e che appunto non è solo true crime, perché c'è di mezzo la politica, i servizi segreti, la malavita organizzata e non, diversi paesi coinvolti. È un po' un pasticciaccio brutto, per esatto. citare la letteratura italiana. Io parto subito da una domanda che mi sta qua, perché noi, scusa se magari posso sembrare anche gretto, però del caso Moro, noi cosa sappiamo? Quello che i pentiti, nello specifico Faranda e Morucci, ci hanno raccontato. Alla fine, se andiamo a vedere, noi cittadini perlomeno,
c'è una verità preconfezionata che è stata anche rimessa a posto poi negli anni, nei vari memoriali. Sì, è quella, sì,
l'ultima commissione ha detto che no, che Moro in realtà non è stato solo nel covo delle BR, eccetera, eccetera, però di fatto noi sappiamo quello che ci hanno raccontato 2 ex brigatisti.
Sì, ma il mistero, il segreto, perché questo probabilmente qualcuno che sa, cioè benissimo, parte fin dall'inizio, come dicevi tu, dal rapimento, la stessa dinamica del rapimento non è chiara, quindi... Ma sì, dai primissimi momenti ci sono delle foto che sono sparite, le foto che avevano scattato.
Una borsa che è sparita.
La borsa.
Altri documenti che sono ricomparsi anni dopo, dentro altri appartamenti, dentro altri covi. E poi mi hanno sempre fatto impazzire le casualità. Chi c'è lì? Pino Rauti, che abita lì in via Fani, sì, o lì dietro, e assiste alla cosa.
Tanto pochi sanno, l'abbiamo già ricordato qualche altra volta, uno dei testimoni oculari perlomeno, che era in prossimità, che era all'epoca studente, è Pannofino, l'attore, che studiava matematica, se non sbaglio, ed è uno dei testimoni di Via Fani, perché era a pochi metri di distanza e ha sentito, perlomeno sentito, i colpi di arma.
Sì, però poi processi, 4 processi, quello al Moro 1, 2, 3, 4, commissioni parlamentari, l'ultima di pochi anni fa, e milioni di pagine. Io mi sono andato a leggere, all'epoca, quando abbiamo scritto il libro su Moro, quasi tutti gli atti della commissione parlamentare, cioè una valanga di materiale, però siamo sempre lì, cioè se Morucci e Faranda non confessano, noi siamo qui che ancora non sappiamo nulla del caso. Lo stesso ingegnere Altobelli, no, mitico ingegnere Altobelli, che poi era
Germano negata fino alla per fine, anni, per
sì,
anni
sì. E poi in realtà... alla fine venne fuori Germano Maccari, venne anche lui però preso e condannato, morì poi in carcere anche giovane, soltanto perché qualcuno confessò, fece il suo nome, e anche lì
l'ha confermato proprio Moretti a un certo punto, quando
però,
Gallinari doveva uscire dal carcere perché è stato quasi un po' scambiato a quel punto lì con dei permessi premio per... Vabbè, insomma, adesso stesso non andiamo a tirarci
delle simpatie
o delle antipatie che non ci farebbero comodo.
Però il caso di Maccari, secondo me, è emblematico, perché lui non è che l'hanno arrestato in Belize, in Honduras, lui viveva a Roma, tranquillo, bello come il sole, sereno, e aveva fatto parte della squadra che aveva preso parte al rapimento e all'uccisione di Moro. Quindi, cioè, vuol dire che o era un pazzo scatenato, o aveva avuto garanzie di un certo tipo, del dire puoi restare, stai tranquillo, nessuno sa chi eri. Cioè...
Oppure la terza ipotesi, non aveva tutti i santi in paradiso, che avevano avuto quegli altri che in realtà sono riusciti ad andare appunto in Belize, o come questa allusione un po' velata, chi
non
sappiamo
Duras,
noi,
no,
non
Nicaragua, non
Nicaragua,
mi ricordo,
Nicaragua, sì. O in altri paesi senza estradizione, e da là insomma restano a pontificare dall'interno di cucine più o meno rinomate,
però
di ristoranti famosi.
È un po' inquietante, perché Poi, attenzione, sì, ci sono stati gli irriducibili, lo stesso Prospero Gallinari, che non si è mai dissociato dal BR, non ha mai chiesto scusa, certo. Ed infatti è morto ancora agli arresti domiciliari, ha pagato poi sulla sua pelle quelle le sue idee, quindi a confronto di altri che hanno avuto regimi di semilibertà e poi ormai sono magari completamente scarcerati, lui invece pur essendo molto malato, infatti era stato scarcerato per problemi di salute, ma comunque sempre agli arresti domiciliari, non si è mai dissociato, quindi no. Non ha mai parlato, è rimasto fedele alla linea, come si suol dire, mentre altri, appunto in primis Morucci e Faranda, che tra l'altro erano usciti dalle BR proprio durante il sequestro Moro, perché alla
sono
fine
entrati poco prima
e usciti poco dopo, cioè, sì, perché non condividevano alcune dinamiche,
altre organizzazioni diverse, sì.
Però i misteri restano tutti sul tavolo, nel senso, probabilmente c'è una verità storica che in molti subodorano o pensano di aver capito, ognuno poi si fa le sue idee. Io sono sempre un po' contrario a quelli che banalizzano, no? Andreotti sapevano qua, Cossiga di là, Cossiga di giù, perché parliamo di una situazione di una complessità storico-politica.
Ma anche proprio il gruppo stesso delle Brigate Rosse è più complesso rispetto ad altri, o comunque ha goduto di protezione probabilmente, ma in minor forma o in forma diversa rispetto per esempio a Prima Linea, di cui non si parla mai.
Sì, è vero.
Chi di 10 persone, sanno dire le Brigate Rosse, almeno sanno, ne hanno sentito parlare. Ma Prima Linea, che in realtà erano tutti professori, figli di ministri, Don Accattene, eccetera, eccetera, di quel gruppo là si è persa qua una traccia, nonostante da un punto di vista di azione e di fuoco sia stato secondo per noi, ma a breve distanza rispetto alle Brigate Rosse, che non stiamo parlando di una di quelle sigle che nascevano e si chiudevano dopo 2 o 3 mesi.
Ma io resto dell'idea, e questo vale per i terroristi rossi, ma anche e forse soprattutto per i terroristi neri, che queste persone abbiano scontato alla fine pene tutto sommato risibili rispetto ai crimini commessi. Parliamo di persone che hanno ucciso decine di persone, nel caso dei terroristi neri, di stragisti, quindi...
Ma qui ti correggo, i grossi nomi...
I grossi
nomi dei gruppi, sì, ma...
Chi... Probabilmente hanno barattato loro libertà personali con un silenzio su certe cose, i nomi su certe altre...
Io ho letto alcune biografie di alcuni brigatisti di terza fascia o di quarta, come, voglio dire, ce ne sono stati ovviamente parecchi, perché non tutti erano di Gota o dei gruppi dirigenti, e alcuni di questi si sono fatti serenamente 30 anni di carcere senza aver commesso un reato di sangue che fosse uno, quindi sì, poi sai com'è, poi in carcere rischi anche di prenderti altri, hanno
certo
pena per altre cose, però comunque è quello che dici tu, è verissimo soprattutto per i nomi grossi, poi non sarei così convinto per le fasce più basse, ecco,
però lì purtroppo come sempre il pesce piccolo fa una brutta fine,
come la mala locale,
certo,
nostra,
come la mala del Brenta, ma anche tante organizzazioni criminali, no, alla fine la sensazione è che non tutti abbiano pagato quello che devono pagare e soprattutto che si sia barattata verità con silenzio, qualche ricatto tra il detto e non detto, perché c'è un punto che mi fa, non dico impazzire, però insomma, in tutta la storia della criminalità politica italiana, le Brigate Rosse ufficialmente sono l'unico movimento in cui non c'è mai stato un infiltrato dei servizi o un poliziotto sotto copertura.
Frate Mitra era agli inizi, no, due, almeno uno dei carabinieri
è molto strana questa cosa,
pochi rispetto diciamo alla magnitudo del problema, nel senso che è un gruppo che è andato avanti diversi anni, insomma, vogliamo dirla tutta, fino agli anni
2000 compresi,
90, 2000 compresi, sì, insomma, i vari strascichi di vario tipo, e obiettivamente sì, un po' pochino, ecco, diciamo,
con è una cosa
intelligence
sì, non regge secondo me, e quindi poi c'era chi avesse ventilato l'ipotesi, no? Addirittura sperava che Moretti fosse un infiltrato,
ci fosse un super clan o un qualcosa di sopra di esatto. Quello di Moretti insomma nasce un po' come
però poi
per l'arresto un po' che ha visto quando l'ha arrestato Franceschini,
sì, sì, perché si ha fatto
e Curcio, e lui lo sapeva, non è riuscito ad avvertirli, insomma, lì nasce un po' questo,
sì,
questa
praticamente
vulgata per cui lui potesse essere in qualche modo compromesso.
L'idea era che girava e che lui avesse fatto in modo di far arrestare i capi per essere lui
e
l'unico capo.
E da lì in poi effettivamente
c'è l'escalation armata,
sì, di questo movimento, sì, che fino a quel momento là non aveva, diciamo, messo a budget, come si direbbe oggi, una strategia di quel tipo lì. Da lì in poi
militare,
c'è stato,
da lì in poi diventa a tutti gli effetti
uno scontro. Hanno alzato il livello dello scontro, utilizziamo i termini giusti.
Sì. No, sarà curioso vedere se anche quest'anno, in concomitanza con l'anniversario, usciranno libri, rivelazioni, perché poi qua le rivelazioni arrivano sempre a orologeria, no? Tac, si sa qualcosa in più, si sa qualcosa in meno, qualcuno dice qualcosa, è da poco morta una delle figlie di Moro, quindi insomma anche si sta allontanando,
sì,
sempre di più, ormai stiamo per arrivare ai 50 anni, no? Quindi rischiamo di arrivare a qualcosa di molto lontano, insomma, sta per diventare storia a tutti gli effetti.
Sì, ma poi è una storia che è stata un po' anche reinterpretata ultimamente, se non altro da diverse serie TV, film, o comunque da una vulgata nel corso degli anni, che poi ha prodotto tutta una serie di figure. C'è stata anche un po' una geografia nei confronti di Moro, che non dimentichiamo, all'epoca erano delle persone politiche tra le più odiate a sinistra, voglio dire, non è che adesso noi, giustamente, voglio dire, dopo quello che è successo, in qualche modo,
sì, c'è la lettura, compassione umana.
C'è una compassione umana, però effettivamente, se vogliamo calarci nel clima dell'epoca, non è che fosse tra le figure più amate, diciamo, nell'area, diciamo, antagonista.
Invece, guarda, prima di chiudere, un altro spunto polemico, perché si sa che la letteratura e il cinema sulle BR, sugli anni di piombo in generale, sono sempre stati fecondi di tanti, tanti libri, tanti film, tante serie TV. Spesso i protagonisti sono stati i primi a raccontarsi. Però noto ancora che c'è sempre quell'aura un po' di fascinazione nei confronti dei terroristi, sia da una parte che dall'altra, cioè quindi sia i terroristi di destra che di sinistra, quando vengono raccontati come se fossero un po' dei cavalieri che siano sbagliato, no? I famosi compagni che sbagliano, eccetera. Però nessuno poi, perlomeno magari è un mio limite, evidenzia la carenza culturale di queste persone, cioè che erano veramente terra terra, che al di là della violenza armata proponevano soluzioni che non esistevano, cioè al di là di andare a dire spacco, sparo, gambizzo, uccido, se andiamo a vedere i documenti, i testi che hanno scritto, sono cose veramente banali, elementari, cioè si volevano proporre come alternativa allo Stato, però poi non hanno mai proposto nulla, cioè già il fatto che potessero pensare una cosa del genere la dice lunga sulla pochezza proprio del loro pensiero. E questo sia a destra che a sinistra, cioè anzi a destra forse ancora meno, perché c'era più l'idea del caos e quindi
c'è lo spontaneismo,
sì, c'è destra, ancora meno
dallo stragismo, lo spontaneismo è stato un percorso un po' diverso, ecco, rispetto,
però resiste il raccontarli ancora come dei Don Chisciotte, adesso
sì,
sto banalizzando, e mi lascia un po' perplesso,
questo
insomma.
È in parte vero, insomma, del resto quello che secondo me assolutamente da rimarcare è che alla fine la parte destra del loro programma era sicuramente l'unica e la più forte da un certo punto di vista, dal punto di vista costruence in effetti, ma un po' come queste comunità che, di cui abbiamo anche parlato una volta, ti ricordi, anni fa, con questa persona che conoscevo negli Stati Uniti, che costruiscono queste comunità, comprano un terreno, cercano di vivere in comune, come progetto, voglio dire, c'è anche un suo senso, una sua logica. Quello che manca, e all'epoca l'avevamo anche un po' analizzato tutti quanti assieme, è un po' il salto dopo, cioè nel senso che io posso anche fare questa scelta destra, mi tolgo dalla società, vado a vivere in comune con te, con altre 100 persone, uno fa il medico, mettiamo assieme le nostre competenze, eccetera eccetera eccetera, ma come andiamo avanti? Cioè, perché a un certo punto anche noi, tra poco, prima o poi saremo anziani, poi verranno avanti le generazioni dopo. Questa scelta qua effettivamente è in grado di rigenerarsi, porta un movimento che li segue e viene dietro, oppure resta un'esperienza destinata ad estinguersi in un certo momento? Questa è stata l'esperienza in parte della lotta armata in Europa, perché non soltanto in Italia ma anche in Francia, in Germania, abbiamo avuto casi simili, però che in realtà non hanno mai tirato dalla loro le grandi masse. Questo è il qualche simpatia, qualcosa, ma non c'è mai stata una vera adesione popolare nei confronti di questi gruppi qua, che sono sempre stati un po' elitari, un po' al di fuori. Quindi sì, parte destruens forte, parte costruens poco niente, e quindi restano un po' sì delle figure su cui è facile ricamare sopra adesso un po' una geografia, ma un po' tutti questi personaggi, cioè tutti quelli che insomma sono entrati, come diciamo prima con il discorso di Moro, che poi se andiamo a vedere in realtà era parecchio criticato a sinistra, ma del resto anche le figure dei terroristi o ma anche dei NAR, o piuttosto che, ecco, gli stragisti meno, ecco, quelli la parte sì, diciamo delle terre oscure, ecco, quella lì
difficile
è
da digerire,
esatto,
ragazzi,
molto più difficile da digerire. Però tutto il resto in qualche modo si tende a mitizzarlo, tra virgolette, o comunque ad edulcorarlo in qualche modo. Però quello che dici tu è vero, poi vai a sentire le interviste e molto spesso, tra virgolette, ti cadono le braccia. Sono rari i momenti in cui hai qualcosa, avevo letto, di interessante, di Curcio, libri di recenti o qualche intervista.
Sì, poi Curcio ha fatto una scelta di silenzio, cioè si è proprio messo da parte, lui si occupa degli ex detenuti,
sì,
non è più entrato.
Ha fatto anche delle analisi sul mercato moderno, insomma su delle... avevo letto un libro suo di una decina, quindicina anni fa, quindi qualcosa, insomma, di qualche spunto interessante, qualche intervista che ho sentito di Fioravanti, la mamma, trovo degli spunti interessanti, comunque non banali. Poi per il resto tante volte in effetti resti un po' così, ecco, nel senso che ti dici bah, insomma.
Beh, io direi di chiudere con una domanda classica, ovvero: credete alla verità che abbiamo sul caso Moro? Quindi credete che le sentenze raccontino anche la verità storica del caso Moro, o credete che ci siano tante cose che non sono state raccontate? Da poco è stato aperto l'archivio di Cossiga, che ha solo confermato qualcosa, nel senso che si sapeva appunto di questa trattativa, si è avuta soltanto la conferma ufficiale, però non sono arrivate grandi sorprese. Io personalmente non sono molto più complottista, nel senso, io non credo che noi conosciamo la verità storica, forse la conosciamo più avanti, per mille motivi, non saprei neanche dire per quali motivi, però io non, in questo caso credo che ci siano ancora tante cose che noi non sappiamo, e attenzione, che forse gli stessi terroristi non sappiano o non sapessero all'epoca. Quindi su questo ci sarebbe ancora da dire, magari libri di storia fra 20, 30 anni, quando poi tutte le persone coinvolte saranno effettivamente decedute, racconteranno la verità. Diteci cosa ne pensate. Per il resto noi vi salutiamo e alla prossima. Ciao,
ciao a tutti.